Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia.
Studentessa universitaria, triste e solitaria, nella tua stanzetta umida.
Il mondo accademico non sembrava aspettare a braccia aperte quelli come lei. E per capirlo bastava rivolgersi agli assistenti del dipartimento per richiedere il bando di concorso per ricercatore. E Marta cominciò il pellegrinaggio presso tutte le case editrici specializzate in testi filosofici e scolastici in genere. Tanti luoghi diversi, ma la formula di congedo fu sempre la stessa.
Allora, per fare questo lavoro bisogna essere una persona attenta, concentrata e soprattutto sveglia.
Faremo sapere.
Bisogna dire basta al lavoro precario quando nelle caselle di posta elettronica delle aziende di tutto il mondo ci sono più tuoi curriculum che annunci pubblicitari del Viagra. Il secondo segnale è che se resti incinta puoi scegliere tra perdere il bambino, perdere il lavoro o convincere Pier Silvio Berlusconi che è lui il padre.
Alla fine sai che c'è? Sono stufata di lottare, di soffrire, senza un minimo grazie. Quindi cosa è dovuta? Crepassero nel loro paese statico, immobile, vecchio.
Zainet, nuovo appuntamento con i giovani reporter. Antonella Andriuolo vi dà il benvenuto ad una nuova puntata per parlare di un argomento purtroppo molto attuale, ovvero quello che riguarda i giovani e il precariato. Ormai questo infatti sembra essere un binomio inscindibile, ma è davvero così? Ne parleremo qui con Marco, che è in studio con me, che frequenta Legge alla Sapienza di Roma. Ciao Marco.
Ciao a tutti.
Storie precarie, così abbiamo deciso di intitolare la puntata di oggi, ma sentiamo subito la prima canzone che ci accompagnerà in questo viaggio, Sicuro Precariato, di Samuele Bersani.
Zainet, la radio che fa scuola.
Quanto sopravviverò nel mio ruolo di supplente? Non credo sarà facile per me arrivare all'ultima ora indenne, agli attacchi resistente. La verità, c'è una novità, ho qualcuno che mi ascolta, che mi domanda allora da che pagina, a che pagina stavolta. Ma chi ha la luna storta dichiara apertamente, lei non conta niente. Dispiacerebbe passarmi del sale, sul primo canale c'è un gioco impossibile. Dispiacerebbe passarmi del sale, se porti giù il cane c'è il vino da prendere. Io sono un portatore sano di sicuro precariato, e anche nel privato resto in prova, e un incarico a termine lo so, ma ho molta volontà, non c'è pericolo. Sotto i banchi, anche per oggi non vi interrogo, ho saputo già dal preside e dagli altri che vi siete alzati stanchi. Ma è l'ultima possibilità che ho di chiedervi un piacere, vorrei sapere chi mi imita e perché non ne posso anch'io godere. Una volta sola, prima di lasciare anche questa scuola. Dispiacerebbe passarmi del sale, sul primo canale c'è un gioco impossibile. Dispiacerebbe passarmi del sale, se porti giù il cane c'è il vino da prendere. Noi siamo poveri. piove su, le mani abbiamo segni di Medusa. Io il sospetto che non se ne andranno via, ecco un esempio di eterna compagnia.
Allora Marco, volevo chiederti cosa desidererai fare un domani e come percepisci oggi il futuro lavorativo dei giovani?
Allora, io frequentando l'università al primo anno mi sono reso conto che comunque le possibilità sono molto ridotte. Io credevo che appunto andando a fare giurisprudenza avevo sicuramente molte più possibilità di trovare lavoro piuttosto di una persona che aveva deciso di frequentare, che so, filosofia. Ora non sto mettendo a confronto le due facoltà, sto mettendo a confronto le possibilità che l'università poi dopo ti offre una volta conseguita la laurea. Quindi comunque sono convinto che ormai in questo periodo il lavoro è veramente difficile da trovare.
In quest'ottica ti è capitato di parlare appunto di precariato con i tuoi coetanei?
Io a dire il vero ho dei miei amici che lavorano e fanno l'università. Quindi comunque diciamo che io li considero loro un po' precari, perché comunque, che so, un amico mio fa il commesso al negozio di Calvin Klein e fa giurisprudenza con me. Quindi non ha un lavoro stabile, perché sicuramente il contratto di lavoro ha un limite di tempo, non guadagna tantissimo e lavora molto di più di quanto dovrebbe per quello che guadagna. E quindi comunque ovviamente lo considero in questa maniera e mi dispiace molto.
Spesso però si accede al lavoro precario e avremo in modo anche di parlarne in seguito attraverso le esperienze di stage oppure di tirocinio. Ti è già capitato di farne oppure vorresti farle più in là?
A dire la sincera verità non sono molto interessato, però è capitato che lì all'università diano dei volantini con questi organismi che si chiamano appunto, che ne so, Soul, che ti inseriscono poi dopo nel mondo del lavoro, ma non nel mondo del lavoro consono alla laurea che stai per conseguire, ma comunque sicuramente nell'ambito del precariato.
E in quale settore ti orienteresti se dovessi fare appunto un'esperienza del genere?
Sicuramente, visto che adesso mi sto occupando di giornalismo, editoria, mi orienterei in quel campo, anche se comunque la possibilità di poter lavorare nell'ambito del diritto e della legge non mi dispiacerebbe, quindi sicuramente anche un po' di praticantato in uno studio legale non l'escluderei.
Ritorniamo però al tema principale, ovvero il lavoro precario. La situazione è davvero così buia? Scopriamolo insieme con la scheda preparata dalla nostra redazione.
Elasticità, flessibilità e dinamismo sono queste le doti richieste oggi ai giovani precari che mai come di questi tempi sono diventati maestri dell'arte dell'arrangiarsi. Non più la pretesa dell'ormai mitologico posto fisso, ma la consapevolezza di doversi reinventare giorno per giorno alla ricerca dell'idea vincente, certi che laddove la crisi si fa nera, solo l'ingegno può costituire una speranza per il domani. Partono così nuovi business online che, se ben concepiti, possono rappresentare un valido trampolino di lancio, ma non sempre è così. Anzi, nella maggior parte dei casi i neolaureati restano imprigionati nel diabolico meccanismo di stage e tirocini. La soluzione? Andare all'estero, dicono gli esperti. Ma gli italiani sono disposti a fare il grande passo?
Ed è in collegamento con noi Angela Padrone, giornalista e vice caporedattore del Messaggero, autrice del libro Precari e Contenti, edito da Marsilio, che ci aiuterà a far luce sul mondo del precariato. Benvenuta a Zainet.
Buonasera.
La prima domanda che volevo farle: com'è possibile coniugare in qualche modo felicità e precarietà?
Ma diciamo che è un po' necessario, perché io ho scritto il libro partendo dalla constatazione che oggi il mercato del lavoro è molto cambiato, soprattutto per i giovani. Le aspettative a volte non sono quelle che poi uno incontra quando va sul mercato. E quindi ho scritto il libro per raccontare un po' come quelli che ce l'hanno, diciamo, tra virgolette, quelli che sono contenti, come hanno fatto, quali strade hanno seguito, che poi sono sostanzialmente le loro passioni. Gli altri, insomma, si devono un po', devono imparare a convivere con un mercato dove ci sono molte opportunità, forse più di una volta, e dove però le aspettative sono un po' diverse, dove bisogna essere più pronti a cambiare, dove insomma bisogna un po' imparare a destreggiarsi. Ecco, questo ho voluto un po' cercare di raccontare.
E da un punto di vista lavorativo e soprattutto da un punto di vista di opportunità, quindi, che idea si è fatta dei ragazzi oggi?
Beh, questa è una domanda difficile. Che idea mi sono fatta? Mi sono fatta l'idea che c'è un'idea del lavoro un po' diversa da quella che avevano i loro genitori o che si aveva magari negli anni anche 60-70. Cioè il lavoro è meno una forma di identità, perché ci si vuole realizzare e si ha una considerazione di sé come persone non solo attraverso il lavoro ma anche attraverso altre cose. Quindi da questo punto di vista l'idea che si ha del lavoro è meno totalizzante. Poi attraverso il lavoro non si vuole esaurire tutte le proprie energie, al tempo stesso ci sono aspettative molto alte, per cui si vuole fare un lavoro che si ama, che ci piaccia. Non c'è l'idea del lavoro come fatica necessaria a cui in fondo i nostri genitori erano un po' rassegnati. C'è l'idea che nel lavoro si dà, si prende, se non va bene si cambia. Insomma, da una parte è un'idea più moderna, forse certi diranno anche più sana, dall'altra è un'idea, insomma, un mercato nuovo, una situazione in cui non sempre quello che ci si aspetta si trova e non sempre quello che viene cercato, per esempio, dalle aziende è esattamente quello che poi il giovane che entra sul mercato è pronto a dare, per cui le aziende stesse molto spesso non trovano quello che cercano, no? Allora avviene questo strano mistero per cui non si trovano persone disposte a fare certi lavori, anche qualificati, anche interessanti, a volte molto specializzati, e al tempo stesso tante persone che si lamentano di non trovare il lavoro che stanno cercando. Ecco, c'è un po' questo problema sul mercato.
In Europa ormai c'è questa considerazione dell'Italia come fanalino di coda della cultura e della formazione. Secondo lei per quale motivo ormai siamo arrivati a questa situazione e soprattutto da quale paese potremmo prendere esempio?
Secondo me è un problema che ci portiamo dietro da tanto tempo, non è solo una situazione a cui siamo arrivati. Cioè l'Italia è un paese che ha sviluppato il suo sistema educativo secondo schemi vecchi che nascono da una cultura che era quella del dopoguerra, forse ancora l'eredità precedente, e che oggi forse non è del tutto adeguata a quello che poi si va a incontrare appunto sul mercato del lavoro, ma appunto anche per chi per esempio va all'estero. Dovremmo cercare di imparare un po' da tutti quelli dove, diciamo, io un po' il pallino del Nord Europa, della Gran Bretagna, questi Stati Uniti hanno un sistema misto, diciamo, che comunque è interessante, da cui potremmo copiare. Dovremmo imparare a migliorare il nostro sistema prendendo le cose buone all'estero dove si trovano. Viceversa, secondo me non abbiamo preso il meglio, perché in questi ultimi anni le modifiche che sono state fatte a volte sono più di forma che di contenuto. Per esempio il 3+2 non ha funzionato tanto bene, perché l'obiettivo era quello di dire: siccome l'Italia ha pochi laureati, facciamo una laurea breve che corrisponde alla laurea di primo livello di altri paesi, così avremo più laureati più velocemente e potranno entrare nel mercato del lavoro più velocemente. E invece questo sistema non ha molto funzionato, tra l'altro il numero dei fuoricorso è cresciuto di nuovo moltissimo, quindi l'università italiana viene ancora considerata una specie di parcheggio di chi non sa bene cosa fare, quindi sono molte le cose che bisognerebbe fare, sono proliferate le sedi, questo ad alcuni sembra un vantaggio ma in realtà è uno scadimento poi della qualità. Insomma, finora non è che siamo andati tanto nella giusta direzione. Io sono stata l'altro giorno, pochi giorni fa, a un convegno a Modena sul mercato del lavoro, sui giovani, e devo dire che poi uno dei temi principali è proprio questo, cioè il rapporto tra scuola e lavoro. Le università si dovrebbero porre il problema e sentirsi responsabili dell'ingresso sul mercato del lavoro dei giovani, delle persone che prendono la laurea, per esempio. È inutile dire io ti do la laurea, poi arrangiati. Dovrebbero istituire dei veri uffici, quelli che adesso si chiamano di placement, che però ancora funzionano poco, e considerarsi responsabili poi del futuro di quelli che escono, dove andranno a lavorare, dove si andranno a collocare, gli si insegnano cose che sono utili. Ecco, questo secondo me non ce lo poniamo questo problema.
Qual è la situazione dell'università italiana?
Noi abbiamo un'università che chiunque si può iscrivere pagando una tassa tutto sommato accessibile, dove si può rimanere indefinitamente, dove si possono fare gli esami che più o meno ci sono appelli ogni mese, ogni due mesi, così abbastanza spesso. Se uno non è soddisfatto del voto o viene bocciato lo rifà. Tutto questo sembra un vantaggio, ma non lo è, perché significa togliere valore a quello che si fa. In altri paesi, gli Stati Uniti da questo punto di vista questo sono un estremo, nel senso che le università costano e quindi chi si iscrive all'università sa che sta facendo un investimento, non si può permettere di dire ma non faccio l'esame oppure sono andato male, sono fuori corso, perché paga e se non paga ha una borsa di studio, la borsa di studio te la danno solo se tu sei in regola con gli esami. Tutto questo significa che io vado all'università, sto facendo un investimento importante e quindi mi impegno. È chiaro che se le persone si iscrivono all'università già sfiduciate, già sapendo che tanto non servirà a niente, e con l'idea che tanto insomma costa relativamente poco, che intanto fa altre cose, si guarda intorno, gira, vede gente, è chiaro che poi anche il risultato è scarso, non parliamo poi della qualità dei professori che è anche lì mista, no? Ci sono bravissimi, ci sono i meno bravi, non parliamo del fatto che ci sono sedi, stavo leggendo oggi una cosa sul sud, al sud in Italia sono proliferati le sedi universitarie, siamo sicure che sono tutte di buona qualità? A che serve prendere una laurea che non è di buona qualità? Tutte domande a cui bisognerebbe rispondere. È chiaro che adesso poi io la vedo dal punto di vista del ragazzo che sceglie un'università, che decide, cioè queste domande se le dovrebbe porre, non tutte le università sono uguali, non basta prendere un pezzo di carta e poi domandarsi come mai le cose non vanno bene, purtroppo non basta. Dovrebbe fare un'azione di marketing per se stesso, ognuno di noi, un pochino, no?
Senta, lei che si occupa di giovani e lavoro anche attraverso il suo blog, che ricordiamo ai nostri ascoltatori, è www.angelapadrone.blogspot.com, quali consigli darebbe a dei giovani che vogliono inserirsi nel mondo del lavoro e che magari per passione tentano di inserirsi anche in settori saturi, come ad esempio quello del giornalismo?
Intanto di seguire le proprie passioni, dove per passione io intendo non solo ciò che piace genericamente, ma ciò che ci appassiona fortemente. Il giornalismo purtroppo è un settore dove ci sono anche parecchi disoccupati tra i giornalisti, diciamo, di lungo corso. È vero che ci sono più opportunità di una volta perché sono nate molte piccole nuove realtà, però insomma non è facile, non è mai stato facile entrare né nei giornali né in qualunque redazione, eh? È sempre stato, una volta c'era il lavoro nero, adesso ci sono infiniti stage, comunque è molto difficile. Io consiglio sempre di farlo solo a chi ha una sofferenza talmente insopportabile, se non la fa, che proprio dice non posso farne a meno. L'unico segreto è quello di seguire qualcosa che si ama molto e di cominciare a impararla bene, di farla bene, senza accontentarsi, perché purtroppo se altri segreti non ce ne sono. E poi ovviamente di muoversi, di essere disponibili a muoversi, perché purtroppo il lavoro sotto casa a volte non si trova. Per esempio fare un'esperienza all'estero è sempre importante per tutti, non che niente sia una, come dire, una garanzia. Garanzia oggi non ce ne dà quasi più nessuno, però una forte garanzia è quello di fare ciò che si ama molto e che si sa fare bene.
Un'ultima domanda da parte di Marco.
Quanto incidono secondo lei sull'appetibilità di un candidato le esperienze internazionali?
Beh, certo, dipende da quello che si vuole fare. Secondo me incidono molto, tra l'altro sono un bagaglio personale e comunque si impara sempre qualcosa da tutte le esperienze che si fanno, quindi io penso che comunque sono positive. È chiaro che se tu cerchi lavoro in una multinazionale, anche in Italia, fare un'esperienza internazionale incide molto, sarà sicuramente un grande vantaggio. Se si cerca lavoro in una piccola impresa, in un'impresa locale, magari con 3 dipendenti, e in una piccola realtà di provincia, magari non serve a niente. Però anche lì bisogna un po' sapere che cosa si sta cercando. Io credo che comunque faccia sempre bene, quindi non lo sconsiglierei mai a nessuno.
E con quest'ultima domanda ringraziamo allora Angela Padrone, giornalista e vice caporedattore del Messaggero, in libreria con Precari e Contenti, edito da Marsilio. Grazie per il suo intervento e per essere stata qui con noi su Zainet.
Grazie a voi, bocca al lupo, buona giornata.
Zainet, la scuola che fa radio.
Laureata Precari, zaino pieno di progetti un po' campati in aria, è il secondo tempo della storia di una studentessa universitaria. Aria, tesi di laurea col pancione, 110 lode con i complimenti della commissione, brava, hai fatto un figurone, ma è proprio adesso che per te si complica la situazione. Ricordi di quel giorno coi parenti invisibili, o non come adesso che consegni pizze a domicilio nel quartiere,
che vita grama,
ritorni a casa infreddolita, il frigorifero è il deserto del Sahara, ti chiedi perché non sono nata miliardaria, lo vedi, del tuo monolocale non sei proprietaria, accenderesti un mutuo se firmasse un genitore, appendi il tuo diploma in scienze della disoccupazione.
Mi hanno fatto un bel contratto Vodafone, anche
E se cosa vuol dire non lo so. So solo che io da domani un posto di lavoro avrò. Con uno stipendio in misero io me la caverò.
Laureata precaria, con lo zaino pieno di progetti un po' campati in aria, con la rabbia rivoluzionaria di una studentessa universitaria. Aria, laureata precaria, che rispecchi fedelmente questa deprimente Italia. Sogni una carriera straordinaria, ora prendi 400 euro al mese come segretaria. Vuole un bel coraggio se fai volantinaggio a maggio, con lo svantaggio dei problemi che può darti un vecchio motorino della Piaggio, che si inchioda senza broda poco prima che cominci il viaggio. Se per disperazione urli qui nessuno sente, è come fare la centralinista in un call center. Meglio di niente, risolvere faccende della gente che chiama e poi ti offende. Ti somiglia a quest'Italia confinata dall'impero, sembra un portaborsa inutile che bussa a un ministero, ma nessuno gli risponde. D'altronde sarebbe come infilare un paio di bermuda ad un bisonte.
Io ho fatto un bel contratto col padrone, anche se cosa vuol dire non lo so. So solo che io da domani un posto di lavoro avrò, con un misero stipendio a fine mese arriverò.
Laureata precaria, con lo zaino pieno di progetti un po' campati in aria. Forse era una vita meno amara quando eri studentessa universitaria. Aria, laureata precaria, che rispecchi fedelmente questa deprimente Italia. Sogni una carriera straordinaria, ora prendi 400 euro al mese come segretaria.
Senta, ho letto il suo curriculum, le faremo sapere.
L'Italia è una repubblica fondata sullo stage. Corsi di formazione, master e new age. I licenziamenti sono all'ordine del giorno. Avere un posto fisso è come fare eterno lotto.
Laureata precaria. Laureata precaria. Laureata precaria.
Ed era appunto Laureata precaria di Simone Cristicchi. Una delle critiche che più di frequenti si muovono ai giovani però è quella di avvicinarsi tardi al mondo del lavoro. È anche vero che gli anni della formazione universitaria sono importanti, ma la precarietà è stato anche spunto per film, letteratura. Per esempio mi viene in mente la pellicola girata da Virzì, Tutta la vita davanti. Ti volevo chiedere, siccome la letteratura anche affronta questo tema, non si rischia così di parlarne troppo, di non vedere magari delle possibili soluzioni al problema?
No, forse è stato contrario, cioè proprio grazie a questa pubblicità che si fa al precariato, diciamo che si tenta di aprire gli occhi a quelle persone che invece li vogliono tenere chiusi davanti a questo problema. E quindi è assolutamente necessaria questa pubblicità al precariato, come ad esempio il film di Virzì, Tutta la vita davanti, è un ottimo esempio di precariato.
Ecco, in questo film per esempio c'era la storia di una laureata che si ritrovava poi a lavorare in un call center, e questi call center sembrano essere diventati un luogo quasi misterioso, no? Diventati sinonimo in qualche modo di precarietà. Vorrei un tuo parere su questo, cosa ne pensi?
Io vorrei specificare che la ragazza si è laureata con 110 e lode, quindi comunque non era una di quelle ragazze prese così, cioè era diciamo tra le massime studentesse della sua facoltà. Il call center a parer mio è uno dei delle opportunità di lavoro peggiori tra quelle del precariato, perché comunque sicuramente aliena la persona da se stessa poi alla fine. Però devo riconoscere che se alcuni ragazzi vogliono affiancare allo studio della loro facoltà un lavoretto, inteso proprio come lavoretto, quindi non come aspettativa di vita ma come un modo per rendersi indipendente, allora invece è una cosa ottima, perché comunque va proprio contro quello che disse Padoschioppa del fatto che siamo bamboccioni e che grazie forse a questi lavoretti ci dà più la possibilità di uscire fuori di casa il prima possibile.
A proposito di bamboccioni e di uscire fuori di casa, volevo chiederti, secondo te, una domanda che poi abbiamo fatto anche alla nostra ospite, le esperienze internazionali sono importanti allora ai ragazzi in qualche modo per farli emancipare?
Io non vedo l'ora di fare gli Erasmus all'università, anzi è proprio il mio obiettivo. Solamente...
Hai già individuato qualche paese di tuo interesse?
Direi Francia, il problema è che non so un H di francese.
Vabbè, ma quello si va apposta per imparare, almeno così si dice, almeno questa è la scusa ufficiale, quindi...
Certo, comunque a parte battute, i viaggi internazionali sono assolutamente fondamentali, non tanto per la conoscenza conoscenza della lingua e che quindi poi dopo ti dà anche più possibilità a livello di aspettative di lavoro, ma anche proprio come bagaglio culturale, cioè il bagaglio personale è un bagaglio che ti dà più esperienze e magari ti dà la possibilità di aprire di più la tua mente, quindi sono fondamentali le esperienze internazionali.
Ecco, ne abbiamo parlato, abbiamo detto prima anche con Angela Padrone delle esperienze internazionali, e proprio su questo volevo chiederti, secondo te non c'è ancora da parte degli italiani in qualche modo una tendenza un po' restia ad affacciarsi verso nuovi, cioè forse tutti vorrebbero il posto dei loro sogni qui in Italia, è possibile questo oppure forse dovremmo essere più disposti come generazioni al sacrificio?
Allora, innanzitutto per i viaggi internazionali occorrono soldi, quindi comunque qui dobbiamo fare la distinzione fra le persone che si possono permettere i viaggi e le persone che non se lo possono permettere, e per quelle che non se lo possono permettere è vero quello che hai detto tu, e forse sono un po' gelosi del fatto che non possono andare, un po' invidiosi del fatto che non possono andare all'estero, e quindi ricercano il posto dell'estero qui in Italia e facendolo facendo
cioè,
sì
quindi
che...
secondo te è più un discorso di possibilità, no? Non riuscire, non...
sì esatto,
cioè, secondo te tutti vorrebbero in qualche modo espatriare tra virgolette, però non tutti possono, questo
esatto,
stai dicendo, no?
Sì, esattamente, sono pienamente convinto. Parlando appunto del sacrificio che citavi prima nella domanda, non è tanto forse il problema di sacrificarsi, perché comunque dobbiamo accettare il fatto che viviamo in una società in cui i nostri genitori si sono già sacrificati abbastanza, e quindi noi
anche siamo, i nostri nonni, quindi
anche,
diciamo,
e quindi siamo vissuti, abbiamo vissuto un'infanzia molto più felice credo della loro, e quindi siamo abituati a questo livello di vita,
abbiamo avuto forse le cose troppo facili fin dall'inizio,
questo poco ma sicuro, e quindi questo diciamo è stato un po' deleterio, perché ci ha indotto poi a volere tutto e subito anche nel campo del lavoro. Proprio per questo motivo la maggior parte delle persone, dei ragazzi soprattutto, non ha l'umiltà né la versatilità di trovare il loro lavoro, volere soltanto quel lavoro oppure quel stile di vita
e di fare degli sforzi necessari, come dici tu, quindi anche magari pensando di muoversi fisicamente dal paese di origine,
esatto,
e cercando appunto nuove prospettive, nuove possibilità.
Concludo dicendo che Rita Levi Montalcini dice: l'università alla sapienza, i master fuori.
E finisce anche oggi questa puntata di Zainet. Io vi ricordo i nostri sondaggi su www.zai.net, e per l'angolo dei libri vi segnaliamo allora Precari e contenti di Angela Padrone, edito da Marsilio, che oggi è stata nostra ospite. Ringrazio Marco per essere stato in nostra compagnia, ciao Marco.
Grazie, ciao.
Chiara Falcone alla regia, da Antonella Andriuolo è tutto, l'appuntamento con Zainet torna domani, ciao a tutti.